Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera care amiche e cari amici. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Padri Nostri, in cui parleremo di una madre raccontata dai padri. Si tratta di Santa Maria Egiziaca. Non è la prima volta che parliamo di madri. Qualche mese fa con Massimo Oldoni abbiamo parlato di madri che si raccontavano. Stavolta parliamo di una santa della quale ci parlano i padri, ma un personaggio veramente interessante. Come sapete, io mi alterno al conduttore e ideatore di questo programma, Giovanni Marco Tullio, il nostro giovane patrologo in missione all'estero, e credo che sia comunque in linea e tra poco gli daremo brevemente la parola. Ma intanto vi dico chi sono gli illustri ospiti di questa sera, che mi rendono particolarmente felice perché sono ospiti illustri, sono degli amici e sono molto ben assortiti tra loro. Si tratta di una teologa come Selene Zorzi e di un filologo e studioso della santità medievale e dei suoi modelli come Giovanni Paolo Maggioni. Li saluto per un momento e poi ve li presenterò un po' meglio. Intanto li saluto e li ringrazio moltissimo per la loro presenza. Buonasera Selene Zorzi e buonasera Paolo Maggioni, ci siete?
Buonasera a voi, sì ci siamo. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Grazie a te Selene.
Paolo? Ci sono anch'io, buonasera a tutti e buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie, grazie Paolo, grazie a tutte e due. Allora vi dico che Selene Zorzi è una teologa, autrice di moltissime pubblicazioni, ve ne dico alcune fra le più importanti: Desiderio della bellezza da Platone a Gregorio di Nissa, Antropologia e teologia spirituale, Al di là del genio femminile, Socrate, pedagogo della bellezza, e ultimamente è uscito un librettino allegato a Famiglia Cristiana, allegato a Credere, allegato a un altro periodico che si chiama Maria con te, intitolato proprio Maria Egiziaca, curato da Selene Zorzi, che dà anche una sua traduzione dal greco del VI secolo, del primo autore, credo, che ci parli di questa santa, molto interessante. E Selene, una delle prime cose che dice è che forse non è mai esistita, ma non importa, perché i modelli di santità per certi versi sono quasi altrettanto più importanti che non la vita reale del santo. Selene Zorzi, ho detto che insegna, non so se l'ho già detto, patrologia e storia della teologia all'Istituto Teologico Marchigiano, ha insegnato all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Ancona, al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, è specialista in tematiche di genere e adesso ci spiegherà sicuramente, perché l'argomento di Maria Egiziaca porta con sé questa spiegazione. Corredattrice della rivista telematica Reportata, molto interessante, alla quale ho avuto modo di attingere anche per qualche mio lavoro, e ha ideato e gestito il sito del Coordinamento Teologhe Italiane, anche una cosa molto importante ai giorni nostri. Vi presento anche Paolo Maggioni, anche se a parlare daremo la parola prima a Selene e prima ancora la daremo a Giovanni Marco Tullio, ma intanto vi dico chi è Paolo Maggioni, un altro pezzo da 90, docente di letteratura latina medievale e filologia mediolatina all'Università degli Studi del Molise, e quindi è molto interessante che lui, il fatto che lui abbini lo studio della letteratura, i modelli, quello dei modelli di santità e lo studio filologico, cioè renderci il testo che ci parla della vita di un santo o di molti santi il più possibile il testo vicino a come l'autore lo ha concepito. E infatti è editore di testi importantissimi per lo studio delle vite dei santi, primo fra tutti La leggenda aurea di Jacopo da Varazze e altri. Della leggenda aurea sicuramente ci parlerà oggi, perché appunto anche qui viene l'argomento di Santa Maria egiziaca. Ultimamente per l'editore Carocci, da un anno o due, io dico ultimamente, è uscito La santità in Occidente, introduzione alla geografia medievale, molto ben fatto, in cui si parla della nascita del culto dei santi e della composizione e diffusione delle loro leggende, dove leggenda non è affatto un termine dispregiativo. Paolo Maggioni forse ci potrà chiarire tutto questo. Allora, permettetemi di dare brevemente la parola per un saluto a Giovanni Marco Tullio. Ci sei, Giovanni? Ti ho fatto aspettare.
Sì, no, anzi è un piacere sentirti intanto e poi sentire anche
piacere
i nostri
tutto nostro.
Buonasera. Buonasera a te, agli ospiti e alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Maria. Io sono sempre più contento di vedere la varietà e la qualità degli ospiti che anche grazie alle tue conoscenze, al tuo network duramente e lungamente tessuto nell'arco di una vita di studio a posti a Padre Nostro. Io come ricordo, ne abbiamo parlato, sì, sono dovuto tornare in questo periodo a Lione per completare quel
certo.
mio periodo di studi che sai, e anzi che abbiamo avuto modo di condividere anche con gli ascoltatori, e non vorrei rubare tempo a una mensa tanto ghiotta. Sono anch'io ansioso di sentire, non so se riesco in diretta viste le contingenze o in differita, ma sono interessantissimi tutti gli argomenti che hai introdotto, sia quelli di Paolo Maggioni sia quelli di Selene Zorzi, e sono sicuro che la puntata sarà ricchissima. Io posso soltanto dire che anch'io sto vivendo la mia personale svolta da una conversione intellettuale e anche spirituale sul versante della filologia, quella a cui accennavi. In qualche modo pure io sono passato dalla filosofia alla teologia, e poi ho avuto la grande svolta, di cui tu sei anche una parte importante, sulla filologia, perché c'è stato il momento fatale in cui dissi a una lezione con Simonetti: sì professore, ma Sant'Agostino dice che, e non ricordo più quale sciocchezza dissi delle tante, e lui mi disse: sì Agostino, ma tu in quale edizione lo leggi?
Allora lì ti sei aperto un mondo, no?
No, io lì mi sei chiuso in realtà, si è chiuso quel mondo che io avevo, mi si è chiuso quel mondo che in cui credevo di abitare, e dissi una sciocchezza del tipo: come, quale edizione che è? Fa Bompiani? E lui rispose: se buonanotte, vatti a fare il corso con Gori e poi torna.
Ecco.
E poi fece il corso con Franco Gori, fresco di predestinato, su tutto quanto, e scoprì che in realtà non si può dare per scontato quasi niente. Anche dopo una buona edizione si può dare una buona probabilità che Agostino o chi per lui abbia veramente detto così fosse molto buona come probabilità.
Vero, la filologia è una scienza della probabilità, come dice Paolo Chiesa in diversi suoi articoli molto interessanti.
Appunto. E niente, questo fa sì che siamo così di appetitore e così debitore, come dice Agostino, quindi sempre a cercare, sempre con uno stato di mancanza, perché sentiamo che è molto più quello che ci sfugge di quel poco che afferriamo, e questo ci porta necessariamente a essere anche degli assidui frequentatori delle biblioteche. Questo mi ha portato, condivido questa nota di colore con cui poi vi lascio alle cose serie, questo mi ha portato perfino a ricevere la chiave dell'edificio delle Sources Chrétiennes a Rosalà,
ecco.
Un po' il Sancta Sanctorum di chi studia queste cose, perché ecco, una sera passa il padre Dominique Gonnet, che mi vede al primo piano dell'edificio da solo, e mi fa: ah, ma lei è ancora qui? Ah sì, ecco padre, no, adesso effettivamente stavo andando via, mi scusi, perché avevo trovato una cosa, prendevo due appunti e vado. No, ma se lei ha bisogno le diamo una chiave. Faccio, ma così
Ecco,
funziona.
quindi il nostro giovane di talento si è fatto conoscere e a livello simbolico la consegna delle chiavi ha un significato immenso, quindi io veramente con questo ti auguro che questo sia proprio il segno, il simbolo e l'inizio di una brillantissima carriera, ancora di più di quella che tu hai avuto finora, e che proprio ti si aprano le porte delle fonti cristiane, le sources chrétiennes, in
Così
tutti i
sia,
sensi.
così sia. E poi
Benissimo.
vediamo di condividerle. Così vediamo di
Certo, e
condividerle. Io
così.
devo dire che sentivo il palestrina, mentre vedevo lui che mi consegnava le chiavi, sentivo e ti
Tibi
davo.
dabo.
Sì, così.
Bene,
Claves,
bene.
eccetera.
Quindi
Va
va bene,
bene.
forse può bastare perché
Bando alla
ci
crocetta,
siamo
basta.
proprio lanciati in voli
Sì.
poetici e veniamo a noi. Grazie Giovanni del tuo
Grazie, grazie. Buona
intervento.
trasmissione a voi. Cari saluti,
Grazie.
a presto.
Grazie. E diamo la parola a Selene Zordi. Sei sempre in linea, Selene?
Sì, ci sono e ho ascoltato con molto interesse, ecco, anche perché siamo discepoli dello stesso grande maestro Simonetti, quindi
Brava,
insomma, un po' siamo
brava.
cugini, ecco.
È vero, tutti noi. E quindi comincio con il chiederti di introdurci alla storia di questa santa, cioè le fonti, bene o male, grosso modo, cosa ci dicono di lei, no?
Certo. Allora, io ho iniziato il mio volume che vorrei ricordare, ha trovato ospitalità nella collana Madri della Fede, curato dal Coordinamento Teologhe Italiane per l'edizione San Paolo, perché in realtà avevo preparato questo testo già da una decina di anni, perché ho conosciuto il mio incontro con Maria Egiziaca risale veramente intorno al 2000. E quindi avevo lavorato molto su di lei e poi ho potuto pubblicare recentemente. Allora, intanto si parla di fatto di una santa che forse non è mai esistita. Ecco, se fosse compilata una lista di santi che non sono mai esistiti, probabilmente Santa Maria Egiziaca comparirebbe tra i primi. Ma c'è un nucleo, certamente, un nucleo storico che ha in qualche modo vari piani, cioè da una parte. Probabilmente la leggenda, possiamo chiamarla così, nasce attorno a una solitaria locale della Palestina, che probabilmente era vissuta lì, si rifà in qualche modo alla grande tradizione delle donne alle quali la dignità, diciamo, il cristianesimo ha ridato dignità. E in qualche modo nel monachesimo ha rotto gli schemi sociali di uomini e donne, no? Dando la possibilità alle
Bene.
donne di fare la stessa vita degli uomini. E poi, appunto, probabilmente qualche riferimento a elementi esistiti, per esempio, probabilmente l'attrice Teodora, che poi è diventata moglie di Giustiniano, quindi aveva lasciato in qualche modo una memoria viva. Però prima di questo testo che io ho tradotto, cioè quello che ci riporta Sofronio di Gerusalemme, probabilmente dietro ci sono delle fonti anche di Sofronio, parliamo di San Paolo Eremita, della vita di San Ciriaco e anche qualcosa nel prato spirituale di Giovanni Mosco, che poi appunto
Mosco.
Sofronio sviluppa. Sì. E ovviamente la cosa che a me ha colpito e quello che cerco di rendere nel volume quando faccio il commento è proprio lo scambio dei ruoli di genere. Quindi io ho giocato, siccome in realtà la vita di Santa Maria Egiziaca inizia con la vita di un monaco, no? È in fondo la storia di un incontro e di due conversioni, quella di un monaco che deve passare dalla vita ascetica perfetta, dal sentirsi no, il più spirituale di tutti gli uomini, a conoscere questa donna e tramite questo incontro capire che il messaggio di Cristo è un messaggio soprattutto di misericordia, che passa attraverso la carne, che passa attraverso il limite. E dall'altra parte la vita di Maria Egiziaca, che inizia, guarda caso, proprio a metà del testo della leggenda, no? Quasi a dire che è una scatola cinese, sono storie dentro storie, che invece fa un percorso del tutto diverso. Mentre il monaco Zosima viene messo in monastero fin dalla famiglia, proprio è un uomo di cui si sa tutto di lui, il nome, quanto era bravo, che era esperto nella disciplina, si sottometteva a tutte le regole, era capace delle più grandi ascesi, meditava la parola, aveva addirittura delle visioni, però si sente incompleto, sente che non gli basta, e allora cerca di andare in un altro monastero dove appunto vede che, siccome si vive in una vita più perfetta, ci sono altri come lui. E da qui poi, da questo monastero, c'era un rito, che era quello che durante la Quaresima tutti i monaci uscivano e dovevano restare soli per 40 giorni. Lì lui fa questo incontro con questa ombra, poi una cosa che scappa, poi sembra un fantasma, poi un corpo la insegue e vediamo che il monaco si sveglia al desiderio di un incontro. Mentre la monaca, diciamo che era lì da 47 anni nel deserto, come poi ci racconterà, in realtà parte da un altro tipo di storia, dalla storia dello stereotipo femminile della peccatrice, cioè della prostituta. È una donna che invece lascia la famiglia, si dà ai suoi desideri più sfrenati, desidera l'amplesso, è piena proprio di, vende il suo corpo, fa getto proprio della sua dignità. E seguendo l'unica cosa che le interessa, cioè i corpi dei giovani uomini, per quello che potevano darle, si ritrova a fare una sorta di antipellegrinaggio, perché si imbarca su una nave pagando con il suo corpo il biglietto, e una nave che va a Gerusalemme. Lì si trova ad entrare, vorrebbe entrare anche lei nel Tempio, ma fa l'esperienza invece del limite del suo corpo, c'è una forza che la tiene fuori dall'entrare, lei non capisce perché, cerca di riprovare a entrare, mentre tutti entravano lei non poteva. Ecco qui io mi fermo un attimo, perché c'è una bellissima riflessione a mio parere sul fatto che Maria Egiziaca finora è riuscita ad avere tutto con il suo corpo, e invece il corpo a un certo punto diventa un limite, fa l'esperienza della sua debolezza e si affida a questo punto a una donna, la Vergine Maria. Decide di averla come unica guida e unica maestra, farà una unica Eucaristia dopo appunto che riesce a entrare nel Tempio e a fare un voto di conversione e di voto appunto di solitudine, e va nel deserto. E da qui possiamo dire poi tante cose, perché ci sono elementi che la ricollegano a Tecla, quella che si autobattezza, no? Mangia del pane, beve dal Giordano e di fatto vive nel deserto per 47 anni, finché non incontrerà appunto il monaco e racconterà tutta la sua storia. Una bella storia di un incontro tra, possiamo dire, un maschio e una femmina, ma anche tra la perfezione e il peccatore, tra, come dire, l'ascesi e la misericordia, tra lo spirito da una parte e il corpo dall'altra, e come dire anche l'idea del sacerdozio e la profezia. Lei è una carismatica, no? Ma la cosa che ho sottolineato è che questi due personaggi, per arrivare alla completezza della loro santità, devono fare una conversione, ciascuno per il suo, diciamo, il suo tipo di vita, e questa conversione è interpretata dal testo tramite gli schemi di genere. Quindi vedremo il maschio bravo, perfetto, di cui sappiamo tutto, in potere, capace, che in realtà diventerà sempre più debole, e la sua conversione, l'accoglienza del messaggio della misericordia di Dio passerà tramite il riconoscimento della sua debolezza, e allora lo vediamo rappresentato come le donne del Vangelo, che piange, stringe i piedi alla santa, non vuole trattenere, vorrebbe trattenerla, ma insomma non può farlo. Qui ricorda ovviamente Maddalena. E dall'altra Maria Egiziaca, che viene così dipinta come Saul, come i grandi personaggi dell'Antico Testamento, fino a camminare sulle acque, quindi viene identificata addirittura con Cristo. E appunto, in fondo il racconto cosa vuole dire? Che queste due conversioni, questo rovesciamento di schemi, è il simbolo del grande rovesciamento di valori che Cristo è venuto a portare sulla terra. Quindi ecco, la mia lettura è in particolare una lettura di genere, però sostanzialmente questa è un po' la storia di Santa Maria Egiziaca e del suo collega Zosima, il monaco perfetto che deve imparare la misericordia.
Una femminista un po' questa
Ante
storia, ma
litteram, diciamo, e suo
già.
malgrado, magari, ma sì.
E quindi è una storia che ancora oggi ha da dire qualcosa a noi, sebbene sia stata scritta nel VI secolo. Che cosa ne
Guarda, io ti
pensi?
dico che a me ha detto tanto quando io l'ho incontrata nel testo della Benedicta Ward, che aveva presentato Donne del Deserto, no? Aveva presentato varie di queste storie. Era quella che mi ha colpito di più, per cui ho cominciato a cercare, perché appunto la sentivo molto vicina e c'era qualcosa che mi potesse dire questa monaca. Poi, studiando, ho scoperto anche un po' queste relazioni di genere che si incrociano, che era anche un metamessaggio, e devo dire che ancora mi entusiasma moltissimo. Prima di questa intervista ho riletto un po' il testo e veramente è molto, molto gustoso. E non a caso ha avuto una Wirkungsgeschichte, come si dice, una storia degli effetti poderosa, perché appunto, forse poi ne parlerà il nostro collega, ma la narrazione incontrò fin da subito un grandissimo successo e poi viene citata, ripresa, fino addirittura c'è un capitolo appunto della leggenda aurea, ma addirittura la ritroviamo fino a Goethe, ad alcuni poemi lirici dell'Ottocento, quindi sono
Esattamente.
dedicate a lei tante chiese, anche a Roma. Cioè, io passavo, quando insegnavo a Sant'Anselmo, passavo sempre sotto Piazza Bocca della Verità, e lì davanti c'è, nel rione Ripa, una chiesa appunto dedicata a Santa Maria Egiziaca, l'antico tempio di
Già.
Portuno che è stato trasformato, sì.
Già. È bello. Allora io quasi quasi proporrei, visto che hai parlato anche di poemi lirici, addirittura Ottorino Respighi, un autore, un musicista, morto nel primo trentennio del XX secolo, ha composto un mistero in musica in tre episodi, intitolato Maria Egiziaca. Molto arcaizzante nella
Esatto,
forma,
sì.
tanto musicale quanto poetica, e non è il Respighi delle fontane di Roma che tutti conoscono. E insomma, anche lui si è cimentato nel narrare la storia di questa santa che, come tu dicevi, Selene, effettivamente ha avuto una sopravvivenza lunghissima e a tante tante riprese. Sono stati tanti gli autori che hanno voluto narrarla in prosa, in poesia, in musica. Allora proporrei di fare un primo ascolto breve, un minuto o poco più, di un brano dal secondo episodio di questi tre episodi di Santa Maria Egiziaca di Ottorino Respighi.
Bellissimo, grazie.
Ecco, il libretto per l'opera di Respighi si ispirava al racconto del domenicano Domenico Cavalca, di cui forse Paolo Maggioni ci dirà qualcosa. E quindi, ecco, Selene, tu hai parlato di una lettura di genere, e la mia domanda a questo punto è: ha qualcosa di anacronistico, una lettura di genere su un testo del VI secolo, o per te è una cosa del tutto legittima, anzi fa parte dell'interesse che per noi può avere questo testo, se vuoi rispondere.
Certo, allora intanto diciamo è una prospettiva sicuramente un po' inusuale di una lettura applicata, un tipo di lettura di questo genere applicata ai testi, diciamo, agiografici, però oramai insomma una lettura di questo genere è diventata, insomma gli studi di genere appunto ormai a livello internazionale, sono a livello universitario, si approcciano proprio ai testi letterari anche cercando di vedere quali sono, come emergono i ruoli del maschile e del femminile, anche perché questi ruoli spesso seguono le trasformazioni delle culture, no? Delle epoche, delle geografie diverse. Per cui qui abbiamo proprio tra l'altro uno schema classico, proprio quello patriarcale, in cui no, l'uomo appunto è il forte, l'identità molto chiara, il prete, quindi l'ufficialità, eccetera, e dall'altra parte Maria che invece ha una corporeità peccaminosa, però è la rappresenta la misericordia, il pentimento, quindi anche però il peccato, la trasgressione, eccetera. Mi sembrava anche piuttosto semplice, quindi tutto sommato è vero che è una lettura che noi oggi facciamo perché siamo molto più coscienti di come giochino questi schemi di genere e proprio dei dispositivi di genere anche all'interno della letteratura e proprio della società. Però io penso proprio che la storia si lascia decodificare tramite queste funzioni giocate dagli stereotipi di genere. D'altra parte la letteratura geografica si lascia decodificare anche dai topoi, no? Certe figure tipiche, ma anche per esempio dalle riletture bibliche, perché qual è l'idea della geografo, no? Quando scrive una storia agiografica di un santo o di una santa, che la storia della salvezza sta continuando, cioè non è finita con la Bibbia, no? Per cui cosa avviene? Che come la Bibbia fa, che usa personaggi, criteri, testi già della tradizione, anche la geografia riusa personaggi ed eventi biblici, per cui ho provato a decodificare Maria tramite una lettura biblica. Questo forse è abbastanza inconsueto perché noi non abbiamo più una conoscenza biblica tale come era quella dei nostri predecessori, anche soltanto probabilmente nell'Ottocento. Abbiamo perso una cultura biblica anche tradizionale forte.
In ambiente cattolico non c'è stata tantissimo, no? Forse più in ambiente protestante c'era una cultura biblica, specie neotestamentaria, voglio dire nel popolo, nella gente comune.
Bravissimi.
Perché certo, fra i cattolici un po' meno.
Un po' meno, no? E quindi invece rileggere questi testi come le serie TV che citano, no? delle cose che noi ovviamente diamo per scontato, così questi testi, cioè hanno chiaro e presente che se fanno vedere la monaca che cammina sulle acque in riferimento a Gesù, vabbè, questa è molto lampante, certo. Ci sono altri elementi che magari sfuggono di più e che se non sono decodificati si perde anche il senso del racconto, no? Quindi sono diciamo un centone di recupero di eventi e personaggi dell'Antico Testamento tramite il quale poi si dice che oggi ancora Gesù, Gesù Cristo, anche Dio, continua a tessere una storia che è storia di salvezza, quindi questo è come dire la finalità delle agiografie tutto sommato. E ovviamente io ho proposto, poi può darsi anche che sia un po' forzato come magari certi schemi rischiano di esserlo, delle opposizioni concettuali che si possono seguire idealmente nel racconto, che si intrecciano, si oppongono e appunto sono la storia di questi due personaggi, un maschio e una femmina, tramite gli schemi appunto del maschile e del femminile. Queste opposizioni poi troveranno nella potenza della misericordia di Dio, nell'incarnazione di Cristo, nella Vergine Maria, la loro inversione e unità, perché appunto si superano proprio tramite l'incontro tra questi due generi, tra questi due personaggi. Quindi mi sembrava insomma una lettura che potesse comunque essere godibile e senza tradire del tutto quello che è il messaggio.
Ma io sarei abbastanza d'accordo con te, Selene, perché sembra impossibile che nell'autore non sia stato intenzionale questo rovesciamento dei ruoli tradizionali del maschio e della femmina. È come dire, forse viene in mente la frase di San Paolo, non c'è più uomo né donna, eccetera,
esatto.
No?
Come dire, ma non appunto, solo, ma anche, certo. Scusami, volevo dire che proprio il monachesimo ha offerto al cristianesimo una rottura di questi schemi, perché monaci e monache di fatto vivevano la stessa vita. E quindi nel deserto, e sono tantissime i racconti delle monache nel deserto, che il monaco la monaca che si traveste da monaco, che quindi può vivere di fatto tutta la sua vita come se fosse un monaco, poi alla morte si scoprirà che era una donna, oppure appunto insomma sono topoi molto molto noti questi, no? Per cui non è così esagerato applicarlo poi a Maria Egiziaca, dove probabilmente proprio tutta la storia è giocata su queste inversioni, no? Però è anche un messaggio proprio cristiano, perché la perfezione non è nell'ascesi, non è nella separazione dal corpo, ma proprio nell'incarnazione, nella Vergine Madre che dà tramite il suo corpo alla vita Gesù Cristo. Quindi è proprio anche intenzionale questa idea, no? Questa rottura con un certo tipo di schema ascetico, penitenziale, mentre invece si va verso il messaggio di un Dio di misericordia, ecco.
Senz'altro, però dobbiamo dire che Maria Egiziaca poi lei si dà a una penitenza durissima, no?
Durissima, tant'è vero che lui gli dice, ma insomma, esatto, lui poi gli chiede, ma raccontami di più, dopo che ti sei convertita, ma non hai sentito la sofferenza, non hai, insomma, è andato tutto normale? Lei dice, no, per carità, io per 47 anni ho vissuto i tormenti, dei pensieri, le sfide, poi le elenca, no? Un po' come il popolo che che nel deserto vuole le cipolle d'Egitto e i cocomeri. Lei dice, io mi ricordavo del vino, avrei voluto bere il vino, le carni che mangiavo, poi mi ritornavano alla mente i canti. E qui per esempio è bellissimo perché si apre uno spaccato su tutta la lotta spirituale dei padri del deserto, quindi c'è la lotta contro i pensieri, addirittura le tentazioni, come lei le supera,
Sant'Antonio.
Infatti siamo in quella tradizione lì, no? Di questi santi asceti che poi sviluppano una raffinatissima analisi dei pensieri, che probabilmente qualcuno dice sono i primi psicologi della storia, perché fanno un'analisi di se stesse. E quindi appunto lei dice poi il freddo, il caldo, insomma non ne ha passate poche, no? E ovviamente poi arriva ad essere sempre sola, però lei dice ho avuto come guida una donna, anche questo è molto interessante, no? Che come unica guida ha la Madonna, la Vergine Maria.
E bello.
Alla fine questa donna, questa Maria Egiziaca, che in realtà non ha studiato, non conosce la scrittura, la cita senza sapere, quindi Zosima gli riconosce una sapienza che viene dall'alto e appunto per la seconda volta nella sua vita, tramite Zosima, la profeta, la carismatica, riesce ad avere poi l'Eucarestia, che sarà poi l'ultima Eucarestia della sua vita, perché poi l'anno dopo ancora, e qui ovviamente spoileriamo, Zosima riandrà all'incontro, ma troverà il suo corpo piccolo, no, morto, questo corpo che l'aveva così tanto dominata, che lei ha dovuto contro cui ha dovuto lottare, piena di tentazioni, alla fine è un corpo piccolo, morto. E c'è anche l'idea di un Eden ritrovato, perché c'è la figura di un leone che scaverà la fossa a Maria, e quindi sappiamo, no, che queste fiere mansuete sono un po' una un'anticipazione di quella che sarà, no? Come dice Isaia, il lupo e l'agnello
giocheranno
insieme, no? Ecco, quindi l'idea di un Eden ritrovato dove non c'è più la ferinità, la violenza e anche ciò che separa gli esseri umani dalle bestie. Quindi una piccola chicca: Maria Egizia, che è diventata perfino la patrona di alcune cliniche veterinarie che curano i grandi animali, perché c'è questa figura finale del leone che è diventato mansueto, proprio che però è davanti a Zosima, che dice: io sono vecchio, sono stanco, non sono in grado, e quindi chiede al leone di fare per lui ciò che lui non può più fare. L'uomo che è arrivato a riconoscere la sua debolezza, no? E quindi anche lui è arrivato a una completezza di santità, ecco.
Bello, grazie Selene.
Grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare di questa Maria Egizia che ho ancora sempre nel cuore, insomma, e anche della mia interpretazione.
Il piacere è tutto nostro, ma non scappare, perché adesso daremo la parola a Paolo Maggioni, e spero anche che
ascolterò molto
vi farete anche delle domande reciproche, delle repliche, vi stuzzicherete.
Benissimo.
Non so se vogliamo ancora ascoltare un piccolo pezzetto del mistero in musica di Ottorino Respighi, se il tecnico Marco ne vuole mandare ancora un frammentino come stacco fra un interlocutore e l'altro. Ecco, abbiamo assistito a un momento di pentimento di Maria Egiziaca: Dio, perdono, perdono. E su questo cediamo la parola. Mi domando a volte se quando De André ha creato il personaggio di Bocca di Rosa, in cui dice c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione, chissà se conosceva il personaggio di Maria Egiziaca, perché leggendo la storia, tanto nella fonte del VI secolo quanto nella Leggenda Aurea, si percepisce proprio questa passione del piacere per il piacere in Maria, prima della conversione, nella prima parte della sua vita. Su questo diamo la parola a Giovanni Paolo Maggioni, che appunto ci parlerà di quello che succede di questa leggenda dopo che sono passati 6 o 7 secoli, non è vero? Ti do la parola, Paolo.
Grazie.
Grazie a te.
Mi viene subito da annotare che sia Fabrizio De André che il mio Jacopo De Voragine, detto da Varazze, erano ambedue genovesi.
Cosa erano?
Ambedue genovesi.
Ah, ambedue genovesi, è vero, questo li accomuna. Ci avevi pensato anche tu a questa analogia, Paolo?
Beh, sì, non ci ho pensato prima, però evidentemente c'è un'analogia. Cioè, la descrizione di Maria Egiziaca e della sua vita precedente alla conversione è indubbiamente accostabile, diciamo così, a quella di Bocca di Rosa.
Vero, vero.
Il destino poi, il loro destino è stato abbastanza differente. Comunque, sì. Io appunto sono qui a parlare della tradizione in Occidente di questa leggenda.
Già.
Che attraversa il mare molto presto, perché a quanto sembra già nel VII secolo la leggenda di Maria Egiziaca arriva in Occidente, nell'Occidente latino, probabilmente a seguito di una fuga di cristiani di fronte all'avanzata persiana. Naturalmente il VII secolo, nel Medioevo, il VII secolo è un'età oscura, difficile, dove la diffusione sono molto difficili. E quindi il culto e la leggenda rimangono limitate alle città dove esisteva una comunità greca, in particolare Roma e Napoli.
Roma e Napoli.
Roma e Napoli. Però poi nel IX secolo, dopo, chiamiamola, la restaurazione imperiale, quando c'è un rinnovato interesse per la cultura bizantina e un riavvicinamento, diciamo così, delle due sponde dell'Adriatico, c'è anche un rinnovato interesse per Maria Egiziaca. Un diacono di nome Paolo, napoletano, traduce una seconda volta la leggenda di Maria Egiziaca e questa si diffonde nell'Europa settentrionale, anche perché Paolo la dedica a Carlo Italio. Ma già nel VII secolo, subito quindi, la leggenda era stata tradotta da un anonimo e questa leggenda è quella che poi si diffonde in Italia e che poi il nostro Jacopo prenderà per poi rielaborarla. Nel frattempo, prima di arrivare al 1200, quando il nostro Jacopo scriverà e compilerà la leggenda aurea, la leggenda appunto si diffonde e soprattutto in Francia viene più volte rielaborata. Clodoardo di Reims ne fa la protagonista di alcuni suoi versi, ma anche il Diverti di Labardin, e poi Usuardo inserisce la leggenda con la data di culto canonica nel suo martirologio storico. Ecco, i martirologi sono una specie di calendari molto completi dove, oltre alla data di culto, viene data anche una breve descrizione della leggenda e della storia. E poi si arriva al XIII secolo e abbiamo Luigi IX di Francia, che avrà
il re santo.
Sì, che avrà alcune vicissitudini durante le crociate e comunque al ritorno dalle crociate fonderà a Parigi una chiesa. Allora, tra i collaboratori, diciamo così, di Luigi IX di Francia c'è Vincenzo di Beauvais, che è anche il precettore dei suoi figli. E Vincenzo di Beauvais scriverà un'immensa enciclopedia chiamata Speculum Magius, divisa in diversi tomi, di cui uno si chiama Speculum Historiale, è dedicata alla storia del mondo. Una storia del mondo che però dà una parte privilegiata alla storia della santità. Tra questi santi citati, raccontati, c'è anche Maria Egiziaca. A questo punto, poiché siamo Vincenzo di Beauvais è un domenicano e i domenicani, allora ma potrei dire anche come ora, si sentono parte di un unico organismo molto attivo nella cultura, e il nostro Jacopo prende la vita di Maria Egiziaca come la trova in Vincenzo di Beauvais, però la ritocca, perché appunto, come è stato detto prima, la vita originale, chiamiamolo così, dava uno spazio molto ampio all'abate Zosima.
Che è questo monaco che Maria incontra, perché mi sembra che prima non abbiamo detto il nome di Zosima, se non sbaglio, ecco, è il monaco che lei incontra.
Quello che prima veniva ben descritto come l'antagonista maschile.
Esattamente.
Non so se è proprio antagonista, ma co-protagonista maschile, diciamo così, è proprio questo Zosima, che ha una parte, diciamo così, importante nella leggenda originale. Ecco, questa parte importante nella leggenda aurea viene drasticamente ridotta. In pratica, come la vedo io, nella leggenda aurea Zosima è semplicemente il notaio, cioè è il notaio che, per così dire, sancisce la santità, o il testimone, dato che la povera Maria Egiziaca muore, è il testimone che può tornare e raccontare la vicenda di Maria Egiziaca, ma nella leggenda aurea la protagonista indiscussa è proprio Maria Egiziaca.
Maria.
Ecco. C'è da dire che allora, la Leggenda Aurea non è un'opera originale, è semplicemente un leggendario che deve molto ai leggendari precedenti, sempre scritti da domenicani. Cioè, il nostro Jacopo arriva, rielabora i leggendari precedenti, chiamo leggendari come raccolte di vite di santi, molto maneggevoli e utili soprattutto per la predicazione.
Ecco, Jacopo forse arriva, potrebbe essere opportuno chiarire per chi ci ascolta che, perché molte volte si usa leggenda con due G per dire una storia che ha pochissimo a che vedere con la realtà. Non è necessariamente così quando parliamo delle vite dei santi. Leggenda significa semplicemente qualcosa da leggere. Dici tu Paolo.
No, appunto. Leggenda vuol dire qualcosa da leggere. È qualcosa da leggere e da interpretare. Soprattutto
perché aurea quella di Jacopo?
Perché è un soprannome attibbiato dopo, come la Divina,
come la Divina Commedia per Dante.
Sì.
Ecco.
No,
ecco.
Perché il nostro aveva scritto, secondo i manoscritti, un testo che aveva chiamato Le Vite dei Santi. Ma soprattutto lo scopo di queste raccolte, tra cui la Leggenda Aurea, che è il prodotto, chiamiamo, che cosa orribile ho detto, che è l'esempio più riuscito di questi leggendari, lo scopo era di mettere a disposizione dei predicatori in poco spazio tutto il materiale di cui avevano bisogno per predicare efficacemente, e questi predicatori usavano il culto dei santi per entrare in contatto con la gente per la loro predicazione, perché quello che importava nel XIII secolo non era tanto il culto dei santi, per dire, San Giorgio era super onorato e non aveva bisogno della Leggenda Aurea per essere ricordato. Però questi predicatori, per raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati al Concilio del Laterano, che erano soprattutto etica e dottrina, perché era quello che mancava nell'Europa del primo XIII secolo, dove c'era un'enorme ignoranza dottrinale, per cui le eresie pullulavano, e c'era soprattutto, e c'era da altre parti un'etica, diciamo così, insufficiente, una immoralità diffusa. Ecco, questi predicatori giravano.
Quindi non è solo un problema dei giorni nostri, l'ignoranza della dottrina e la bassa moralità. Possiamo controllare.
Nei giorni nostri mancano i frati mendicanti che ripristinano questa moralità.
Ci sono, adesso non facciamo cattiva pubblicità ai domenicani che esistono tuttora, forse sono meno conosciuti, forse vanno meno in giro, perché una volta si andava proprio per le piazze, no?
Sì. E appunto, dato che andavano per le piazze, questi predicatori non potevano portarsi i volumoni pesanti, letteralmente chili, che erano i leggendari prima del XIII secolo. Loro si facevano preparare dei leggendari condensati sotto ogni aspetto, cioè le leggende venivano appunto condensate e soprattutto poi venivano trascritte facendo un grandissimo uso di, chiamiamoli, segni stenografici, per farla breve, in modo da ridurle nello spazio. Quindi nel passacapane ci poteva stare benissimo la Leggenda Aurea.
E quindi poi per l'editore, insomma, per il paleografo, andare a leggere questi manoscritti è un bel lavoro, perché sono pieni di abbreviazioni.
Sì, appunto. Prima o poi ci arriva agli occhiali, ma questo è inevitabile.
Ecco,
ecco, per tornare al nostro Jacopo, il nostro Jacopo però appunto focalizza tutta la sua attenzione sulla nostra Maria egiziaca. Zosima è ridotto a una figura marginale, e questo perché appunto i predicatori proponevano degli esempi, e Maria egiziaca diventa un esempio. Non è tanto una santa imitabile, o però del tutto imitabile, perché andare nel deserto con tre pani è qualcosa che pochi possono fare. È una santa ammirabile, ma diventa la sua figura, il suo esempio, la sua, diciamo così, questo affresco di Maria Egiziaca diventa utilizzabile nella predicazione e diventa proponendo un modello di santità, cioè quale? Beh, dico ai miei occhi, secondo me una santità che parte da dentro, perché è una santità che parte da un'iniziativa interiore. Vabbè, nella leggenda è un miracolo, è la Vergine, cioè c'è un miracolo, Maria Egiziaca non riesce a entrare nella chiesa della croce e allora
a Gerusalemme,
però a un certo punto nel racconto della leggenda aurea guarda in alto ed è un'immagine della Vergine e lì si converte. Tanto è vero che uno delle fonti del nostro Jacopo aveva inserito la leggenda di Maria Egiziaca tra i miracoli della Vergine, un po' come Teofilo che fa un patto col diavolo, insomma, e che viene salvato dalla Vergine. Tra l'altro, appunto, sia Teofilo sia Maria Egiziaca verranno poi presi e messi, le loro vicende verranno prese e messe in poesia da un autore francese chiamato Ritoudès. E tutte e due sono appunto messi lì perché sono esempi dell'intercessione miracolosa. Comunque, appunto, la Maria Egiziaca diventa una figura esemplare che viene utilizzata nella predicazione. E per certi versi non è l'unica prostituta nella leggenda aurea, però Maria Egiziaca è diversa, indubbiamente. Nella leggenda aurea viene anche citata Taide.
Sì.
Prostituta che si pente, però anche lì viene mantenuto il ruolo maschile di cui ci vedeva prima, cioè l'abate Papannunzio, che in pratica è il, chiamiamolo Dominus, è il protagonista, è lui che poi va da Sant'Antonio Abate e dai suoi discepoli per chiarirsi su Taide, che comunque vive poi tutta la sua vita da reclusa. E così poi lo stesso capitolo dedicato a Santa Taide si chiude con un episodio dove del nome della prostituta si tace e il protagonista è l'abate Efrem. Ecco, sono episodi tratti dalle vite dei padri, dove per l'appunto vite dei padri, cioè delle raccolte dei padri del deserto, delle raccolte appunto delle specie leggendarie che raccoglievano le vicende dei santi che avevano vissuto nel deserto, su imitazione, e che raccolte che giravano per l'Europa occidentale in varie forme. Ecco, il nostro Jacopo ne prende due che riguardano due prostitute, ma dove il protagonista è pur sempre l'abate Efrem o l'abate Papadruzio. Invece Maria Egiziaca ha uno spazio diverso, per l'appunto è la sua vicenda, il suo disorientamento quando non riesce a entrare nella chiesa della croce a Gerusalemme, e poi il suo percorso interiore che poi lo porta decenni dopo a incontrare Zosima, ma dove il suo percorso interiore è già compiuto. E quindi, come dicevo prima, Zosima è semplicemente il segretario che prende
il testimone.
Che prende nota della santità della nostra
Magnifica. Capisco. E forse gli ascoltatori non conoscono, molti di loro, la storia. Che cos'è questa cosa che lei non riesce a entrare nella chiesa del Santo Sepolcro? Si tratta? A Gerusalemme?
No, la chiesa? È legata al recupero, chiamiamo così, della croce che viene festeggiata tuttora anche dalla Chiesa Cattolica, con la festa dell'esaltazione della croce.
Sì, il 14 settembre, l'invenzione della croce a opera di Sant'Elena, no?
No, calma, non confondiamo la invenzione, cioè il ritrovamento della croce ad opera di Sant'Elena, che era proprio la festa dell'invenzione della croce, con quella dell'esaltazione della croce.
Ah, questo non lo sapevo. Ero convinta che il 14 settembre si festeggiasse anche l'invenzione, cioè il ritrovamento della croce. Invece no?
No, invece, perlomeno io sto parlando del Medioevo. Nel Medioevo, quantomeno, ce n'erano due. L'invenzione della croce, quindi Sant'Elena. E
tu ricordi qual era la data in cui si festeggiava il ritrovamento della croce?
Sì, adesso voglio velocemente.
Adesso non voglio.
Eccolo qua, l'ho trovato. Il 3 maggio.
Ah, vedi? Grazie, perché veramente questo mi giunge nuovo. Però chiedevo quale fosse la chiesa nella quale Maria egiziaca non riusciva a entrare perché si sentiva come respinta, no?
Non è detto esplicitamente, si sa che Maria egiziaca, dato che la croce ritorna a Gerusalemme, perché la storia, allora Sant'Elena la ritrova, ma poi Gerusalemme viene conquistata dai persiani, che si prendono come bottino la croce, poi attraverso vicende che non starò qui a raccontare, perché sono visibili anche a Santa Croce a Firenze oppure a San Francesco d'Arezzo, la croce viene recuperata.
Sì.
E allora viene portata a Gerusalemme ed è un grande scalpore in tutta la cristianità, e Maria egiziaca decide di andare anche lei come turista, diremmo, a Gerusalemme per visitare la Chiesa della Croce.
Ecco, la Chiesa della Santa Croce, ecco, ho capito.
No, cioè, perlomeno io parlo della leggenda aurea. Non è la chiesa della Santa Croce, ma è la chiesa dove c'era la Santa Croce.
Si sa quale chiesa fosse? Si sa quale chiesa fosse?
No, nella leggenda aurea non c'è.
Non lo dice.
Cioè c'è scritto la chiesa. Aiuto. Arrivai al fine a Gerusalemme e assieme agli altri mi recai alle porte della chiesa per adorare la Santa Croce.
Ah, ecco, non specifica.
E salparono per Gerusalemme per andare a adorare la Santa Croce.
Sì.
Quale chiesa fosse non si sa.
Non viene detto. Lei però si sente come respinta da una forza.
Sì, più che sentire, cioè sente anche in modo molto fisico. Perché è come
non riesce proprio, non capisce perché, insomma.
Che la respinge.
Quindi questo significa che lei deve convertirsi per poter essere accettata, ammessa in qualche modo, ci vuole un cambiamento nella sua vita, no?
Lasciando parlare il nostro Jacopo, ma all'improvviso mi sento respinta da una forza invisibile che non mi permette di entrare. Più e più volte
Entri
alla soglia della porta e ogni volta con mia vergogna venivo subito respinta. Però tutti gli altri avevano libero accesso e non trovavano alcuna difficoltà a entrare. Allora riflettei dentro di me e conclusi che questo mi accadeva a causa dell'enorme gravità dei miei peccati.
Bellissimo, molto bello. Detto
a piangere lacrime amarissime e a sospirare gravemente dal profondo del cuore. A quel punto levai poi lo sguardo e vidi l'immagine della Santa Vergine e cominciai a pregarla e tutto. Comunque, appunto, secondo me al nostro Jacopo e ai domenicani, ai predicatori, questa cosa piaceva ed era utilizzata come veniva utilizzata come esempio di una redenzione che parte da sé e che poi che è l'inizio di un itinerario, diciamo così, spirituale personale.
Un risveglio della coscienza che avviene, non senza un intervento della grazia, perché forse era questa Vergine Maria che poi lei vede, che cercava di farle capire qualcosa, no?
Però lei, cioè, incomincia prima a pentirsi, poi la Vergine Maria l'aiuta la strada nella via della penitenza.
Ecco,
però
ho
lei
capito.
A battersi il petto con le mani prima. Cioè,
prima. Questo è molto interessante, anche il nostro amico Giovanni che si sta dando da fare con l'edizione di un testo che è considerato pelagiano da alcuni, sarebbe un argomento molto interessante, cioè se la conversione possa avvenire indipendentemente dall'intervento della grazia, cioè non è sempre la grazia in qualche modo che ti mette anche nel cuore questo pentimento, anche se tu non lo sai? È una bella domanda, diciamo, ecco.
Sì, è una bella domanda.
Domanda.
Comunque il muro di forza invisibile qualcuno l'ha messo alla porta della chiesa.
Bene, quindi insomma è profonda questa storia di Maria Egiziaca, molto bello. Vuoi aggiungere altro, Paolo?
No, sono disponibile per ogni domanda, ma più o meno la questione era quella.
Bene, grazie.
Adesso
da
dire che, del Cavalca, che la leggenda aurea ha avuto una grandissima importanza, perché appunto anche per la leggenda della croce, le leggende che adesso noi vediamo a Santa Croce, a San Francesco di Arezzo, e che sono... Sì. La leggenda della croce come la conosciamo noi, oppure, ma anche San Giorgio il Drago o San Cristoforo gigante che porta il bambino sulle spalle, o San Giuliano ospitaliere, erano leggende prima, all'epoca, rare, non le conoscevano, non erano diffuse. E proprio attraverso la leggenda aurea che la leggenda di San Giorgio il Drago si diffonde. E che la leggenda della croce di Cristo, del rinvenimento in certe circostanze, poi la leggenda della croce partendo dall'Eden, dall'albero della vita, questa leggenda si diffonde proprio grazie alla leggenda aurea, che poi viene immediatamente tradotta anch'essa.
Certo, poi ricordiamo che tu adesso hai letto il brano in italiano, ma è scritta in latino la leggenda aurea di Jacopo d'Abrazze. Ecco.
No, perché era scritta per i predicatori, all'inizio era scritta per i predicatori, ma poi...
Certo, poi il predicatore, ispirandosi a quello che leggeva in latino, parlava in volgare con il popolo.
Sì, sì, è una specie di spartito da interpretare.
Fantastico.
Cioè, queste leggende, appunto... Il fatto è che San Giorgio il Drago, non dobbiamo immaginare il predicatore che arrivava e predicava San Giorgio il Drago, non aveva alcun senso. Invece il nostro Jacopo ci ha lasciato anche moltissimi esempi di come utilizzare la leggenda di San Giorgio il Drago per insegnare, per arrivare a un insegnamento dottrinale. È un lungo discorso, per esempio uso il drago per spiegare com'è il peccato, insomma le varie fasi del peccato, la dolcezza prima e l'amarezza dopo, cioè il sibilo ammagliante prima e poi la coda che stritola dopo e poi ancora una volta l'etica.
Quindi, fantastico, quindi loro inserivano gli esempi delle vite dei santi, le simbologie, le spiegavano, le inserivano nella predicazione, magari, che so io, ti domando, per una festa?
Sì, allora, perché più che inserire partivano da lì, perché in pratica, perché la santità è dove proprio il quotidiano si collega con l'eternità, perché appunto il santo in qualche modo compartecipa della gloria di Dio, e il santo è quello che Sant'Antonio fammi trovare quello che mi manca. Quindi
fai entrare un pezzo di cielo nella vita quotidiana terrena.
Sì, quindi era un buonissimo punto di partenza, cioè io me lo immagino così, che appunto il predicatore arrivava davanti alla chiesa di Santa Maria Egiziaca, e allora partiva dalla leggenda di Santa Maria Egiziaca per poi usare quella come esempio per predicare qualcosa che andava molto oltre alla, diciamo così, alla narrazione.
Certo, poi appunto, delle prediche poi noi ne abbiamo, ad esempio, per dire un famosissimo San Bernardino da Siena, c'era uno scrivano che trascriveva, adesso siamo nel 400, è passato ancora dell'altro tempo, però sono stupende, no? Perché abbiamo proprio la presa diretta sulla vita, c'era uno scrivano che trascriveva quello che lui diceva, sì. Sbaglio?
Sì, sì. Esatto, il nostro Jacopo, siamo qualche secolo prima, invece sì. Lascia proprio degli esempi,
sì.
Cioè dice, qui avete la vita di San Giorgio, bene, questa è la scaletta che potete utilizzare per predicare efficacemente la leggenda di San Giorgio.
Quindi interessantissimo.
La documentazione completa di questi predicatori.
Di come avveniva tutto questo processo. Bellissimo, è stato veramente tanto tanto interessante. Sono le 19.08. Io comincerei a lanciare un appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori per chiedere se vogliono intervenire. Intanto mandiamo ancora una parte del nostro brano musicale su Maria Egiziaca di Ottorino Respighi. Se le domande da parte del pubblico arriveranno, sono sicura che sarete lieti di rispondere. Se non dovessero arrivare, se dovessero tardare, magari riserviamo qualche minuto a domande o obiezioni che volete farvi tra di voi. Facciamo così, allora mandiamo intanto il brano e vediamo se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno qualcosa da dire sul tema di Maria Egiziaca e tutte le cose che abbiamo detto fino a questo punto. Chiedo al tecnico Marco di mandare il brano. Ecco, sembra che ci sia l'intervento di qualcuno. Pronto?
Sì, pronto? Sì.
Sì, pronto.
Ho ascoltato la vita di Maria Egiziaca. Volevo sapere sì. Se esiste della sua vita un libro.
Ci vuole dire il suo nome?
Marchioli.
Il suo nome di battesimo?
Ah, il nome è Gino.
Gino, signor Gino, grazie della domanda. Lei chiede se su quali libri si può... io giro la domanda ai nostri ospiti... Potrei rispondere perché abbiamo parlato proprio dei loro libri, però ancora meglio se ne parlano loro stessi, quindi Selene Zorzi
sì.
E Giovanni
sì,
Paolo
certo.
Maggioni. Prego.
Dicevo appunto che troverà il testo Maria Egiziaca nella collana San Paolo, è stato pubblicato quello a cui faceva riferimento la nostra Anna Maria Giannelli nel 2023, perché era appunto insieme a Famiglia Cristiana, ma risale al 2020 la prima pubblicazione, quindi è recente, lo trova per le edizioni San Paolo, Maria Egiziaca, sono una donna e sono nuda. Il sottotitolo, c'è il commento iniziale con l'introduzione e poi alla fine trova tutto il testo di seguito che è quello del VI secolo di Sofronio, quello originale, poi ci sarà appunto, ci saranno tante versioni, una delle quali credo che sia quella a cura del nostro collega.
Sì, Giovanni Paolo Maggioni, vuoi rispondere?
L'ultimo studio, il più aggiornato, è appunto quello di Selene Zorzi. Per quanto mi riguarda, io ho brevemente commentato l'uso che Jacopo ha fatto della leggenda nell'edizione della Critica della Leggenda Aurea. Ma
quindi edizione critica della Leggenda Aurea che si trova per l'editore? È un libro forse un po' difficile da reperire.
Sì, è molto costoso.
Però forse si trova anche online qualche parte.
Penso proprio di sì, perché sono stati fatti degli estratti che sono anche come ebook. Comunque è la leggenda aurea di Jacopo da Varazze.
Ecco, quindi il signor Gino può trovare
del Galluzzo di Firenze.
Edizioni del Galluzzo di Firenze, e qualcosa si trova anche online scrivendo Leggenda Aurea, edizione critica, Giovanni Paolo Maggioni, c'è anche la traduzione, dico bene?
Nel libro sì, poi non so se l'editore se la casa editrice ha messo online questo testo. Io ho messo su un sito che si chiama accademia.edu le bozze di molti capitoli per dare la possibilità a molti di trovare.
Benissimo, benissimo. Quindi si trova cercando online e anche in edizione cartacea. Pare che ci sia un'altra chiamata. Pronto?
Pronto, buonasera. Sono
buonasera,
Alessandro,
con chi parliamo?
Sono Alessandro, chiamo da Roma.
Benissimo Alessandro, prego.
Sì, quello che avete detto appunto sui padri, in particolare su Maria Egiziaca, è molto interessante e l'ho ascoltato con attenzione e con piacere. Però mi è venuta una riflessione che vorrei sentire anche cosa ne pensate voi. In pratica questi predicatori che usavano la leggenda con queste vite dei santi usabili nella predicazione richiamavano poi seriamente a imitarli questi santi, quindi proponevano delle conversioni serie, autentiche. E questa è una cosa però che oggi non si sente più. Oggi non mi pare che nella predicazione né ordinaria né anche straordinaria si parli tanto della necessità di una conversione vera. Si parla invece di un accettare gli altri per quello che sono, ognuno ha i suoi limiti, ognuno fa i suoi sforzi, quindi diventa una cosa molto incolore che non acquista più nessun senso. Mi sembra al confronto dobbiamo tenere presente, per esempio, che altri che prendono le cose ben più sul serio, anche arrivando poi a degli estremi deprecabili come fanno i musulmani, però trovano risposta proprio perché chiamano a scelte concrete e serie. Qualcuno si dovrebbe forse riflettere su questa cosa.
Certo, è molto interessante quello che dice. Diciamo, le cose deprecabili forse possiamo dire che alcuni musulmani o alcune frange fanno cose deprecabili, non possiamo adesso calunniare, diciamo, tutta una religione. Ma è molto interessante quello che dice. Credo che i predicatori anche al giorno d'oggi non siano proprio tutti uguali. Credo che la comprensione e la misericordia verso tutti sia anche compatibile con la ferma decisione nostra, di ciascuno di noi, di convertirsi. Però giro anche la domanda a entrambi i nostri interlocutori, perché mi sembra che per quello che hanno detto tutti e due ritengo che abbiano qualcosa da aggiungere. Chi vuol parlare prima?
Ma sì, posso insomma, riprendere un attimo quello che ho già detto, dicendo che appunto in fondo la potenza della misericordia di Dio trova realizzazione nell'incarnazione di Cristo tramite la Vergine Maria, e Gesù viene a portare il rovesciamento dei valori. Allora, laddove anche noi stessi, invece che dei valori cristiani di misericordia di salvezza rispetto a, no, insomma, quello che ci dice Gesù, i valori evangelici, seguiamo invece i valori del neoliberismo, no? A tutti i costi, questi fare soldi, voler essere più potenti, e lì ha voglia che c'è da convertirsi. Insomma, basta poco, non c'è bisogno di grandissime ascesi da fare, sono valori veramente da rovesciare questi, no? Come dice Maria, insomma, bisognerebbe rovesciare certi potenti dai troni, ecco, mi sentirei di dire questo.
Bene, grazie. E Giovanni Paolo Maggioni, tu hai parlato del fatto... Vai.
Per quanto mi riguarda, appunto, non posso toccare l'argomento teologico, però posso dire che il XIII secolo era un'epoca molto differente per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e il modo di interagire con i fedeli, con la gente, rispetto a oggi. Ora tutte le comunicazioni, o pressoché tutte le comunicazioni, passano attraverso internet, sono impersonali, individuali. Nel XIII secolo un predicatore predicava in un altro contesto e utilizzava gli esempi in un altro modo, gli esempi, queste figure esemplari, le poteva proporre in un altro modo. Ora con questa saturazione di informazioni, appunto non è il mio lavoro, però è molto più difficile bucare il, cioè vediamo che la soglia per risvegliare l'interesse, per arrivare a una comunicazione efficace, si alza sempre di più. Quindi sono due contesti estremamente differenti e sicuramente per una predicazione efficace oggi bisogna studiare e ricercare qualcosa che riesca a bucare il muro dell'indifferenza o della incomunicabilità.
Grazie, grazie Giovanni, Paolo e grazie Selene, avete detto delle cose molto molto interessanti. Io umilmente mi permetto di dire che comunque se vogliamo convertirci, ciascuno di noi facciamo sempre in tempo, predicatore o non predicatore, credo che poi non siano tutti uguali. Certo, oggi è molto difficile, chi cerca un padre spirituale serio lo può trovare però, e con questo sono costretta a salutare e a ringraziare ulteriormente il nostro pubblico, le persone che hanno chiamato, e i nostri due interlocutori preziosissimi, Selene Zorzi e Giovanni Paolo Maggioni. Saluto e ringrazio Giovanni Marco Tullio, che a sua volta mi prega di salutare e ringraziare tutti. Ringrazio il tecnico Marco e do appuntamento a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, credo questa volta con Giovanni Marco Tullio, alla terza domenica di luglio. Un caro saluto a tutte e tutti da Anna Maria Giannella.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.